Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Racconti per non impazzire, di Ennio Montesi. L'appuntamento.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa.
Non sapendo quando l'alba possa venire, lascio aperta ogni porta, che abbia ali come uccello oppure onde come spiaggia. Emily Dickinson, non sapendo quando l'alba possa venire.
Lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Era vestito in modo strano, se un abito di 30 anni fa può essere definito strano. Un abito liso, che doveva essere appartenuto a qualche defunto parente, forse un bisnonno o chissà chi. Era avvolto in una sciarpa dalle trame tirate in fili attorcigliati. Il suo viso era giovane, fresco e minuto. Forse era proprio quella la sua caratteristica più evidente, il viso piccolissimo. Sembrava quasi un volto di bambino appiccicato, per errore della sorte, sul corpo di un adulto.
Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa...
Anche il modo di guardarsi intorno era quello di una persona infantile. Lo si vedeva dagli occhi smarriti che in continuazione frugavano ovunque, incuriositi. Il suo nome era Michele Gestri. Ben poco si sapeva di lui, tranne che viveva da solo nello stanzone di un vecchio edificio pericolante abitato, oltre che da lui, anche da topi, ragni e scarafaggi. Michele non aveva amici né alcun tipo di relazione con chi che sia. L'unico contatto umano che si permetteva di tanto in tanto era quando andava a comperarsi qualcosa da mangiare o andava a raccogliere della legna per la sua stufa. Nessuno del quartiere sapeva nulla di lui, del suo passato, chi fosse, da dove venisse. Niente di niente. Pian piano la gente si era abituata a quel niente e non ci faceva più caso.
Ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Dicevano che Michele era un ragazzo emarginato, con delle rotelle fuori posto, un ragazzo sfortunato, tutto qui. Michele guardò nel vecchio cipollone che teneva legato alla tasca, con un grosso spago. Erano quasi le 6 del pomeriggio. «Sono quasi le 6. Devo sbrigarmi. Non devo far tardi», si disse Michele, affrettando il passo. Aveva ai piedi delle buffissime ghette fuori moda, di 3 colori differenti. Svoltò in una strada, ne imboccò un'altra. Giunse davanti alla bottega di un orefice. Osservò con discrezione all'interno. Attraversò la strada, salì l'altro marciapiede e si appoggiò al muro di un edificio. Attese.
Thank you.
estrasse dalla tasca del cappotto un pupazzetto di feltro colore pervinca, con in testa una cuffietta arancione bordata di rosso. Lo tenne tra le mani, a coppa, come per proteggerlo dal freddo. Infilò in bocca un pezzo di liquirizia. Disse a bassa voce, rivolto al pupazzetto: «Fa un bel freddo, ma è quasi l'ora. Fra poco verrà. A te piace Obal? Non trovi che sia bella?» «A me piace molto», lo riscaldò con l'alito. Il pupazzetto sembrò guardarlo coi suoi occhi di perline colorate. Michele riprese: «E non essere geloso, Obal. Lo sai che anche a te voglio bene». Obal non disse niente. Vennero le 8. La gente incominciò a diradare. I negozianti abbassarono le saracinesche. Michele tornò a casa. Il giorno seguente tornò al solito posto e si mise in attesa. Ingannava il tempo chiacchierando con Obal. Obal era un buon ascoltatore, per questo a Michele piaceva. «Sai, forse oggi la vedremo. È molto bella e a me piace tanto. Vedrai che piacerà anche a te. Farete presto amicizia, voi due». I negozi chiusero e la via divenne nuovamente deserta. Michele tornò a casa. Trascorsero dei mesi. Michele era puntuale ai suoi appuntamenti mancati. Dalle 6 alle 8 di sera se ne stava sempre davanti al negozietto di quell'artigiano orefice ad aspettare. Aspettava accostato al muro, vociferando, senza farsi sentire da altri, con Obal in mano. Se il freddo era molto intenso, Obal stava in tasca, sempre stretto nella sua mano. L'orefice si accorse di quel tipo inconsueto che faceva la posta tutte le sere davanti al suo negozio. Ne parlò con la moglie. «Forse sta aspettando qualcuno», commentò l'anziana signora al marito. «Sì, è quello che ho pensato anch'io, ma non è così. A una certa ora se ne va via, da solo, come è venuto. Solleva il bavero del cappotto e sembra perfino che parli tra sé. Dici che è un poco di buono?» «Non lo so, proprio non lo so. Ieri ho aspettato a chiudere per vedere fino a che ora si fosse trattenuto. Beh, è restato lì col freddo che faceva fino a quando non me ne sono andato. Forse è una coincidenza. In tutta la via ero restato soltanto io col negozio aperto. Non c'erano altri. Tutte le insegne erano spente. Credi che dovremmo avvisare la polizia? Bisogna essere prima sicuri che sia lì per noi».
Because the world is round, it turns me on. Because the wind is high.
because the sky is blue.
Passarono altre settimane. Michele era al suo posto come sempre. Il vecchio orefice si fece coraggio e, indossata una giacca di lana, uscì dal suo negozietto. «Scusi, signore», osò il vecchio. «Ho notato che lei è qui da un bel pezzo. Sta forse aspettando qualcuno dei dintorni? Non ha freddo?» «Sì, è freddo, ma non importa», rispose Michele. «Sono ben coperto. Sto aspettando sua figlia!» L'orefice rise. Non riuscì a trattenersi. «Mia figlia!» esitò. «Sì, per l'appunto. Ma guardi che io non ho una figlia!» «Ce l'ha, ce l'ha!» «E come se ce l'ha?» corresse Michele, in tutta calma. «Assicuro che si sta sbagliando, è di grosso!» «A me sua figlia piace. So che è una gran brava ragazza, senza grilli per la testa. Anch'io, sa, sono a posto, ho un buon lavoro, faccio il marmorino. Scrivo sulle lastre di marmo il nome e le date delle persone che muoiono. È un lavoro di precisione, sa. Non ci si può sbagliare, se no si deve buttare via la lapide!» L'orefice non trovò le parole per continuare. Michele dopo un po' riprese. «Io le chiedo di potermi fidanzare. Non se ne pentirà, ho anche qualche risparmio da parte.» «Sta scherzando, vero?» «No», sorrise Michele. «Lei si sta confondendo con qualcun altro», si guardò attorno. «Con qualche altro negoziante, ne sono certo.» «No, che non mi sbaglio. Sono sicuro di quel che dico. Io l'ho vista sua figlia. Abbiamo anche parlato e mi è piaciuta subito. Voglio sposarla.» Io non ho figlia né figli», sussurrò l'orefice in un filo labilissimo di voce. «Siamo solo io e mia moglie. Mi creda. Deve credermi, glielo giuro.»
«Lei me la vuole nascondere?»
«Non so per quale ragione, ma io aspetterò qui fin quando non verrà da me. Starò qui, buono buono, al mio posto, ad aspettare. Prima o poi verrà.»
L'orefice si ritirò sconsolato nel negozio, raccontò alla moglie quell'incredibile storia. Anche la moglie ne restò un po' sconvolta. Guardò fuori dalla vetrina quel ragazzo dal viso di bambino, vestito con abiti vecchi e consunti, e se ne commosse.
«Non ci saremo più. Nessuna memoria, in nessun cuore antico, in nessuna storia, non ci sarà.
Trascorsero 17 anni. Michele era sempre lì, più paziente che mai. Neanche Obale era tanto paziente quanto lui. Infatti si era tutto sfilacciato, aveva perso un occhio e uno strappo a sette sulla gamba faceva fuoriuscire pezzetti di stoffa, dei quali era gonfio. L'orefice e sua moglie erano notevolmente invecchiati. Si erano ormai abituati a quella presenza davanti al loro negozio, più di quanto credessero. Un paio di volte che Michele tardò all'appuntamento, i due vecchietti si preoccuparono in modo spropositato. La moglie, a volte, dava a Michele un dolce fatto in casa, avvolto in un tovagliolo bianco dalle righine celesti. Michele apprezzava molto quei regali e ringraziava con tutto il cuore. Portava con sé il tovagliolo a casa, lo lavava e dopo qualche giorno, quando la donna e l'orefice gli si accostavano di nuovo per chiedere come stava o solo per salutarlo, lo rendeva loro pulito e stirato. Si era creato come uno speciale legame d'affetto tra Michele e i due vecchietti. Mai però Michele aveva messo piede nel negozio. L'orefice avrebbe desiderato tanto farlo entrare, soprattutto quando pioveva a dirotto, quando il soprabito di Michele era tutto imbiancato dalla neve, ma non sapeva come dirglielo. Temeva, anzi, che qualcosa si sarebbe rotto per sempre tra loro, come un patto che non fosse stato rispettato fino in fondo. La donna preparava spesso delle focacce di riso perché sapeva che a Michele piacevano molto. L'orefice gli aveva fatto assaggiare anche del vino pregiato, che aveva in cantina da chissà quanto tempo. Michele apprezzava e accettava tutto quanto di buon grado, in termini molto nobili. «Grazie, papà!» esclamò Michele. «Sei molto buono. Siete tutti molto buoni. Io voglio bene a vostra figlia. Un giorno la farò felice!» Fece una pausa. «Anche a voi sento di volere tanto bene!» L'orefice rientrò in fretta nel negozio e pianse di nascosto dalla moglie. Il cuore gli si struggeva dal dolore nel vedere quell'uomo lì fuori, a tutte le stagioni, ad aspettare qualcuno che non sarebbe mai venuto, qualcuno che neanche esisteva.
Allora, quando solo un gran vuoto ci sarà nell'universo, senza più un volo, senza più un cuore, senza un colore, ancora vagheranno onde sonore, portando le canzoni dell'amore.
Erano ormai più di 20 anni che Michele si recava tutti i giorni all'appuntamento e non sembrava affatto cambiato dallo spirito del primo giorno. La donna si ammalò. Michele fu molto rattristato di non poter più vederla. Chiedeva tutti i giorni all'orefice circa le sue condizioni di salute, se aveva o no migliorato. L'orefice non ce la faceva più dal canto suo a tirare avanti il negozio da solo. La vista gli si era notevolmente abbassata e non era davvero cosa da poco per un orefice. I clienti erano diminuiti. Aveva più volte pensato di chiudere il negozio e vendere la licenza. Era però un'idea che lo addolorava e rattristava profondamente. In questo modo non avrebbe mai più veduto Michele. La moglie non poté più muoversi, fu costretta per lunghi periodi a letto. Di notte, quando delirava, chiedeva di Michele, di suo figlio Michele, del perché non andasse a trovarla. L'orefice faceva molta fatica a farla calmare. Egli, un giorno, parlò con Michele.
«Senti, Michele!» rischiarò la voce che gli si stava rompendo in gola. «Perché non te ne vieni a casa nostra? Sì, voglio dire, potresti venire da noi, potresti aspettare lì, per te sarebbe lo stesso!»
Michele lo guardò con diffidenza, abbassò lo sguardo, toccò Obal nella tasca. Tirò un lungo respiro.
«Ma, papà!» Michele obiettò. «Tua figlia mi ha detto di aspettarla qui!» «A me? A me ha detto. Ha detto che puoi aspettarla anche a casa nostra. Sì, per lei è la stessa cosa!»
Michele rifletté.
«Sì!» approvò con un sorriso. «È giusto il tempo che ci fidanziamo in casa. Potresti anche portare le tue cose. Abbiamo una stanza vuota. Potresti stare lì, se vuoi.»
Le mie cose? No, io non ho cose. Soltanto questi abiti, una stufa, un letto, un tavolo e una cassapanca piena di cianfrusaglie. E poi non sono nemmeno miei.»
Allora, gli occhi dell'orefice si velarono di lacrime. Erano le lacrime più belle della sua vita. «Allora, puoi venire anche adesso. Verrai, vero?»
«Sì, posso venire. Andiamo, papà!» La mano di Michele strinse quella dell'uomo. Quel contatto riscaldò il cuore stanco e malinconico del vecchio.
«Andiamo, figliolo!» Si avviarono. Michele restò con loro per tutta la vita.
Thank you.